Allora, buonasera a tutti. Questa sera il lavoro dell'Assemblea partecipativa è stata convocata secondo quanto previsto dall'articolo 13 delle norme tecniche e l'allegato A del regolamento della partecipazione. Ha per oggetto il programma di delocalizzazione delle attività incompatibili nel Parco regionale dell'Appia Antica, finalizzate all'acquisizione da parte dell'amministrazione delle aree di elevato valore paesistico. Le modalità di organizzazione di questa assemblea di partecipazione sono le seguenti. I contributi scritti già predisposti possono essere consegnati alla signora Mariani, che ci darà una ricevuta provvisoria. Gli interventi che vengono scritti durante la seduta hanno un apposito modulo, possono essere consegnati e verrà rilasciato. Per quanto riguarda gli interventi orali, è necessario prenotarsi man mano con ordine, cercando di non sovrapporsi nel parlato per non compromettere le registrazioni. E la postazione predisposta è dove vedete il signore e deve essere firmata l'autorizzazione alla diffusione dell'audio e dell'immagine perché tutta questa seduta verrà registrata e resa pubblica sul sito internet del Comune di Roma. Allora, cominciamo ad illustrare il provvedimento, sia le origini, le ragioni e le modalità con cui è stata organizzata questa, procedura. Io verrei vicino a te, così la vedo dal computer. Scusate, ma no, questo prende. Ok. Allora, il tema è il seguente, diciamo, riassumo brevemente proprio il concetto. Allora, il Parco dell'Appia Antica, notoriamente, come dire, oggetto di tutela e di pianificazione e di importanza internazionale, ha visto una pianificazione negli anni 2003-2004. Uno degli elementi fondamentali, nel momento in cui bisogna riorganizzare la fruizione dell'area archeologica, era quello di rimuovere una serie di attività che nel tempo si erano andate stratificando, soprattutto attività produttive non più compatibili con la fruizione turistica e con le attività che devono essere svolte in un parco archeologico. E andiamo avanti, posso cliccarmele da sola? Ok. Parco di inestimabile valore, abbiamo detto questo tanto per ricordare il paesaggio senza Roma che poteva essere oggetto di attenzione. Allora, il piano regolatore di Roma già dal 65 individuava queste aree oggetto di tutela. Il Parco dell'Appia è stato istituito nel 1988 e a questo punto, come parco, è entrato ope legis tra i vincoli ricognitivi oggetto di tutela del decreto legislativo 42-2004. A questo punto è stato istituito l'ente parco, ente di gestione a cui partecipa anche il Comune di Roma, che ha redatto il piano del parco nel 2002, trasmesso alla Regione nel 2003. Il piano è stato controdedotto, non è ancora stato approvato. Questa è la zonizzazione. Nelle attività che si disi. Ok. Proviamo. Dicevo, per cui il parco ha predisposto il piano di gestione. In questo piano di gestione è stata prevista la delocalizzazione di tutte le attività incompatibili e era necessario mettere in piedi delle misure organizzative e gestionali per lo spostamento di queste attività. Pertanto, il programma, il piano del parco e successivamente poi l'attività delle istituzioni, il Comune e la Regione, hanno portato a concludere un protocollo d'intesa per concordare le procedure per la delocalizzazione delle attività produttive e la riconversione delle aree in aree di nuovo fruibili in coerenza con le attività del parco archeologico. Quindi gli obiettivi della procedura sono trasferire da una parte le attività incompatibili e acquisire le aree interne al perimetro di parco in mano pubblica. I contenuti del protocollo d'intesa sottoscritti da Ciampino, Marino, la Regione Lazio, il Parco regionale dell'Appia e il Consorzio Appia Antica, che è stato individuato dalla Regione come l'unica entità interlocutore istituzionale delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, e il Comune di Roma, che aveva per compito in questa procedura di individuare le aree di rilocalizzazione per la destinazione d'uso e di individuare gli strumenti e le procedure per acquisire le aree interne al parco e per assegnare le aree all'esterno del parco. Quindi l'obiettivo, come dire, l'operazione ha un doppio obiettivo: da una parte garantire e acquisire tutte le aree oggetto di tutela paesistica all'interno del Parco dell'Appia, quindi una funzione, come dire, pubblica di miglioramento e completamento di un procedimento e di una serie di attività all'interno del parco che non potevano essere completate; dall'altra tutelare le imprese e l'occupazione in maniera che le attività possano continuare ad operare, continuare a lavorare in un regime non più di transitorietà e di, come dire, assoluto contenimento delle possibilità di espansione, ma sviluppandosi in territori idonei, urbanizzati, attrezzati e adeguati alle esigenze di sviluppo. Questa operazione è stata aiutata anche dalle possibilità date dalle norme tecniche del piano di Roma, in quanto nell'ambito di programmazione strategica, Parco archeologico monumentale dei Fori e dell'Appia Antica, che ricopre perfettamente una parte del piano del parco, era consentito già rilocalizzare, spostare le attività incompatibili con le aree e rilocalizzarle da un'altra parte. Ovviamente non era facile, il passaggio più delicato è stato capire quante aree del parco dell'Appia venivano liberate e quante aree di atterraggio dovevano essere individuate e destinate a questa attività. Allora, i criteri che sono stati utilizzati sono quattro. Il primo, lavorare soltanto sulle aree riconosciute con una perimetrazione esatta dal parco dell'Appia Antica. La seconda, dare una priorità assoluta alle aree dei soggetti già aderenti al Consorzio Appia Antica, perché una fascia di soggetti non ha ancora aderito all'operazione. Perimetrare come aree oggetto di rilocalizzazione e quindi di passaggio al parco i fabbricati e le aree di pertinenza alla data di stipula del protocollo d'intesa, e di escludere aree che, sebbene interessate da un punto di vista catastale all'attività, non erano compromesse e potevano già svolgere per conto loro attività di fruizione del parco. Quindi senza, come dire, aumentare il fabbisogno di aree di atterraggio, poiché le aree nel Parco dell'Appia erano già idonee e utilizzabili per gli scopi. E per cui queste sono le principali aree che dovrebbero essere oggetto di cessione, quindi la zona di Casale Rotondo Torricola, parte della zona della Travicella, che sono le più importanti. Le nuove localizzazioni dovevano avere i seguenti requisiti: una fattibilità urbanistica sotto il profilo normativo ambientale, la facilità di acquisire le aree, cioè meglio se un proprietario unico piuttosto che andare su proprietà slabbrate, molto articolate di piccoli proprietari, il mantenimento nella zona del bacino d'utenza delle imprese e quindi una buona accessibilità e una buona visibilità della localizzazione. Dopo un censimento svolto dall'ente parco e l'applicazione dei criteri di perimetrazione che prima vi ho accennato, abbiamo individuato come superficie utile lorda in dotazione delle attività produttive, comprese le pertinenze produttive, 48.103 metri quadri. E una quota che viene mantenuta dal comune di 19.465 metri quadri, riservata per le unità produttive ancora non consorziate che si dovrebbero consorziare successivamente e partecipare del processo di rilocalizzazione. Rimane fermo quindi un principio che il consorzio è l'unico interlocutore del comune di Roma e che per, come dire, beneficiare dell'operazione è necessario appartenere a un unico soggetto abilitato in qualche maniera ad interagire con la pubblica amministrazione. Quindi il totale delle superfici di progetto sono 67.568. I vantaggi per l'amministrazione rispetto a 32,7 ettari di aree messe a disposizione per la rilocalizzazione, vengono cedute all'amministrazione nel parco 50 ettari e vengono comunque liberate da attività 54 ettari. Le aree di rilocalizzazione, una la più grande è quella di Fioranello Tenuta Calandrella, che ha il vantaggio della vicinanza alle reti di accessibilità, però consente un'estensione ampia di spazi e un'articolazione progettuale piuttosto ricca. Un'altra, molto più piccolina, che utilizza delle aree già destinate al Comune di Roma, che presenta lo stesso una buona accessibilità, ma soprattutto un'enorme visibilità dal raccordo e quindi può essere utile per famiglie di attività che hanno bisogno di un effetto vetrina lungo i percorsi. La prima, ecco, via di Fioranello Tenuta Calandrella, all'incrocio subito fuori dal GRA tra via di Fioranello e l'Ardeatina. Ecco, e i numeri del programma. Ho dimenticato una cosa, queste aree sono state il risultato di un lungo processo di selezione che ha visto almeno quattro passaggi, di cui il primo è stato quello del censimento delle aree produttive fatto addirittura all'epoca della formazione del piano nel 1995 e poi rivisto nel 2001. Poi una verifica su tutte le aree di Viale Kennedy, le zone di Ciampino e poi una serie di verifiche più dettagliate di cui sono state selezionate queste due aree. Allora, il programma in numeri, diciamo, la superficie territoriale totale dell'operazione, guardiamo prima l'ultima colonna che ci dà i dati generali, sono 32 ettari, scusate ma io devo cambiare occhiali perché da lontano vedo bene. Va meglio. Allora, superficie territoriale complessiva di 32 ettari. Per quanto riguarda il consorzio Appia Antica abbiamo a disposizione 16 ettari con 48.103 metri quadri di superficie utile lorda. Il proprietario dell'area, in questo caso è l'ente Santa Caterina della Rosa, e avrà una superficie fondiaria di 28.640 metri quadri e 17.000 metri quadri di superficie utile lorda. Il comune manterrà per i nuovi consorziati e i fabbisogni aggiuntivi che dovessero venire fuori da indagini più dettagliate nel momento dell'attuazione, una superficie di 41.000 metri quadri e una SUL di 19.465. Ovviamente il grosso è su Fioranello e questi, appunto, ho detto, sono un'operazione molto più specializzata, di dimensioni senz'altro più contenute. Allora, l'area di Fioranello Calandrella è situata lungo la via di Fioranello, diciamo a partire dall'incrocio con l'Ardeatina, è subito fuori dal raccordo anulare e abbiamo detto è di 32 ettari perché non consideriamo l'area di Cecchignola che è soltanto una superficie. Niente, è uno, con 15 ettari di superficie fondiaria e diciamo il grosso delle aree viene localizzato in questa. Per quanto riguarda la parte della valutazione dei rispetti delle tutele, delle aree tutelate e dei beni naturalistici, l'area appartiene a una zona di un vincolo archeologico di tipo, di un vincolo paesistico M49 denominata la Giostra. Era un vincolo imposto all'epoca di formazione dei PTP per salvaguardare la zona, tra il Parco dell'Appia e l'adiacente parco, oddio, Cecchignola Vallerano, mi pare. Per cui esisteva un'area, uno spicchio fuori dal raccordo che non era oggetto di nessun elemento di tutela e che andava regolamentato. È intervenuto questo vincolo di tipo generalizzato e quest'area è uno dei bordi rispetto a questa zona. Nelle verifiche fatte in corso della redazione del piano paesistico di queste aree, viene individuato proprio la sottozona di tipo ATPA, TOP e TOC, in cui lo stesso piano paesistico consente di attuare il protocollo d'intesa relativo alla delocalizzazione delle attività produttive incompatibili site nel Parco dell'Appia, la bonifica e la riqualificazione delle aree dismesse. Quindi, come dire, c'è una coerenza con gli strumenti sovraordinati che ci consente di portare avanti questo tipo di operazione. Ovviamente il PTP non ha individuato le aree lasciando liberi i comuni di scegliere i perimetri, ma comunque ha preso atto e ha proposto in più occasioni lo stesso PTP alcune aree oggetto di rilocalizzazione. Questa è un po' la storia urbanistica dell'area. Prima era oggetto di una previsione di un insediamento residenziale. La variante delle certezze introduce e allarga la dimensione agricola della zona. E queste sono aree dell'IVAB Santa Caterina della Rosa che comunque aveva una compensazione tabellata per 96.000 metri cubi e quindi la cessione del terreno a favore della localizzazione delle imprese consente di scalare dalle compensazioni riconosciute circa 60.000 metri cubi, che vengono già riconosciuti in zona ed attuati. La variante è una variante per programmi integrati per attività in zone della città della trasformazione, quindi questo rigato Lilla, e in più, avendo già svolto tutta la pianificazione urbanistica di dettaglio, è stata data pure una zonizzazione in grado già di rappresentare completamente l'organizzazione all'interno dell'area. Questa è una vista d'insieme, ovviamente i comparti sono divisi, per cui il proprietario dell'area avrà questa parte con un accesso specializzato e separato rispetto a quello dell'area produttiva. Ecco, questa è la parte, diciamo, dell'IPAB, vediamo quindi una superficie di 46.000 metri quadri, una SUL di 17.000 metri quadri, un indice fondiario di 0,59 metri quadri su metro quadro. Queste sono le viste, la localizzazione dei volumi, un planivolumetrico dettagliato, e questa è la vista del vialetto centrale che avete visto prima nella zonizzazione. Questa invece è l'area specializzata per le attività produttive, ovviamente viene idoneizzato lo svincolo su via di Fioranello, e viene individuata la rete principale e le opere di urbanizzazione. In questo caso noi abbiamo una superficie di 28 ettari, su questa abbiamo un indice fondiario per il comune di 0,37 metro quadro su metro quadro e un indice per il consorzio di 0,26 metro quadro su metro quadro. È piuttosto basso perché tenendo presente che molti dei consorziati hanno bisogno di piazzali di manovra, parti non costruite ma ampie per poter spostare i mezzi, si è abbassato l'indice e l'area riservata è questa in bianco che vedete sul lato del comparto. Questa Questa è la parte riservata al comune per i successivi eventuali consorziati. Questo è il plano volumetrico, quindi lo sviluppo proprio della progettazione urbanistica completa con il quale può essere realizzato e dimensionato l'intero intervento. Qui sono delle viste di completamento. Castel di Leva. Qui siamo in una condizione molto diversa. Dicevo, l'obiettivo qui è quello di favorire alcune imprese che hanno bisogno dell'effetto vetrina. Siamo in un print già individuato dal piano Cecchignola-Torpagnotta e in una variante per consentire una compensazione. All'interno c'era una superficie di 12.000 metri quadri destinata, diciamo, di proprietà a questo punto del Comune di Roma, che il Comune di Roma, intervenendo sulla delibera della compensazione, ha deciso, ha dichiarato che, data la priorità dell'esigenza di rilocalizzazione delle attività produttive, veniva riservata al consorzio Appiantica. È quindi una superficie di 12.000 metri quadri e 9.000 metri quadri di superficie utile lorda. Anche qui è stata mantenuta una piccola quota per il Comune di Roma. Su 5.377 metri quadri, 4.400 di SUL. L'area è proprio sul fronte del GRA, un po' tormentata dal punto di vista dell'andamento del terreno, un po' tormentata come del resto tutta l'area circostante per quanto riguarda l'accessibilità, ma comunque presenta appunto una serie di qualità che non erano proponibili nell'area di Fioranello. Questa è l'individuazione del comparto Z4, dove appunto abbiamo, anche intervenendo durante le conferenze di servizi, dichiarato che veniva destinata all'utilizzo da parte dei consorziati, mentre il resto è la zonizzazione del print, oggetto di compensazione di Monti della Caccia. Le fasi del procedimento sono piuttosto complicate. Vincolo dei compendi era l'impegno che aveva assunto il Comune di Roma nel protocollo d'intesa del 2004. Ovviamente dopo l'accordo di programma ci dovrà essere una convenzione urbanistica in cui vengono regolamentate le cessioni delle aree, le opere di urbanizzazione e le attività di bonifica, con un progetto da presentare e validare al 10° Dipartimento, i rapporti tra proprietari e affittuari, la rinuncia al condono che automaticamente deve vedere la presentazione di una DIA per le demolizioni, che va riportata nel permesso di costruire, in maniera che venga garantita da una parte la possibilità di costruire prima di abbandonare le sedi delle imprese e dall'altra garantisca comunque che l'operazione va a buon fine anche dalla parte di chi deve acquisire i terreni. Quindi il permesso di costruire viene edificato, vengono trasferiti gli artigiani e viene fatta la demolizione finale, quindi come atto finale ma già garantito dalle operazioni di fideiussione e dalla convenzione urbanistica. Ecco, e a questo punto c'è il passaggio di proprietà. Infatti per 5 anni c'è soltanto un'occupazione dell'area e non un trasferimento delle proprietà mentre si svolge tutta questa procedura. Dopodiché ci sarà il completo passaggio della proprietà delle aree. Ecco, questo è semplicemente scritto quello che vi ho detto a voce e questa è la presentazione.